Oggi parliamo di una mostra che è in corso al Castello di Rivoli di Torino. Si tratta della retrospettiva su Gianni Colombo, a cura di Caroline Christophe Bakergieff e Marco Scottini. L'ospite di oggi sarà appunto Marco Scottini, che tra l'altro è anche curatore dell'archivio Gianni Colombo di Milano, e appunto è l'occasione per approfondire la conoscenza di uno dei grandi maestri dell'arte italiana, ma anche internazionale. Gianni Colombo è stato uno dei maestri dell'arte cinetica, tra i fondatori del celebre gruppo T nel 59 con Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gabriele De Vecchi e Grazia Varisco. La mostra è piuttosto nutrita, si tratta appunto di una retrospettiva, e fra le varie opere che sono presentate è molto importante che siano state ricostruite quattro delle più celebri, ossia gli ambienti. Gli ambienti, tra cui forse quello che è più noto, è l'ambiente elastico con cui Gianni Colombo vinse il premio alla Biennale del 67. Pronto Marco?
Buonasera, buon pomeriggio a tutti.
Grazie Marco di aver accolto il nostro invito, ti salutiamo.
Benvenuto.
Qui a Radio Città del Capo. Allora, in qualità di curatore, ripeto, e di curatore anche dell'archivio Gianni Colombo, ti chiedo come è stata strutturata questa mostra.
Ma innanzitutto dobbiamo dire che è la prima grande retrospettiva dedicata al lavoro di Gianni Colombo, che viene anche, diciamo, in un momento particolare, segna quasi la punta o l'apice di una tendenza che da qualche anno si è riproposta nella riscoperta del lavoro di Colombo, per cui in qualche modo è stata anticipata la mostra del Castello di Rivoli dalle mostre a Zurigo, alla Neue Galleria Graz e in altri luoghi d'Europa. Soltanto poi con Caroline Christophe Bakergieff abbiamo deciso appunto così di scegliere la Manica Lunga come spazio per la mostra e inserire oltre un centinaio di opere più la ricostruzione di sei ambienti. La decisione, o comunque la decisione che ci ha spinto, diciamo così, alla costruzione del dispositivo espositivo non è immediatamente cronologica, soprattutto, diciamo così, anche il fatto la quantità di ambienti prodotta da Gianni Colombo dal 64 in poi impedisce di trovare uno spazio tale, anche condizioni finanziarie che le possano in qualche modo ripresentare tutte. Quindi sono state operate alcune scelte fondamentali, in qualche modo l'ultimo spazio realizzato, l'ultimo ambiente, un ambiente del 75, con poi, diciamo, degli accenni alle fasi successive fino al 93, fino alla scomparsa di Colombo, con delle maquette e con altri oggetti che rimandano agli spazi curvi degli anni 90. Devo dire che è stata scelta, diciamo così, una modalità in linea con le modalità appunto di pensiero e di costruzione del lavoro di Colombo, che è un'alternanza tra positivo e negativo, tra spazi di luce e spazi bui, dove abbiamo inserito appunto le famose opere degli anni 60, quelle con le proiezioni luminose, e che costituisce, diciamo così, in qualche modo, no, un filo rosso per tutta la mostra. C'è da dire anche che in questa mostra vengono esposte delle opere per la prima volta, come le gouache della fine degli anni 50, oppure molte delle ceramiche della fine degli anni 50, perché abbiamo voluto in qualche modo non riconfermare la vecchia interpretazione appunto del lavoro di Colombo in un'ipotesi appunto strettamente, rigorosamente modernista e rivolta soprattutto a un'idea del progetto, quanto invece recuperare una matrice forse finora non così nota, che è quella surrealista. Quindi in qualche modo delle gouache che hanno un forte riferimento con Paul Klee e la sua tesi di diploma all'Accademia di Brera dedicata a Max Ernst, sono, diciamo, proprio una sorta di soglia, no? Prima dell'apertura, dello sviluppo dell'esposizione stessa.
Quello che viene messo in discussione, appunto, dicevi, non è tanto il corpo fenomenologico quanto piuttosto i nostri comportamenti nello spazio con il corpo. Potresti magari declinare un po' maggiormente questo concetto?
Ah, questo sicuramente è un altro aspetto che viene restituito dal percorso espositivo e non a caso rientra molto in quello che dicevo prima a proposito della matrice surrealista, no? Con tutte le implicazioni, con l'idea del corpo che il surrealismo aveva messo al lavoro in qualche modo. Devo dire appunto che una delle differenze più marcate del rapporto tra Gianni Colombo e non solo gli altri membri del gruppo T, ma più in generale gli elementi che poi hanno costituito, come dire, i componenti dell'arte cinetica o di quella programmata, sta proprio in un superamento dell'approccio strettamente percettivo. E infatti fin dalle prime opere, che appunto sono dei feltri ritagliati, incisi come fossero appunto delle attese di Fontana, anche se in un'accezione totalmente diversa, oppure le ceramiche, si vuole superare la dimensione, diciamo anche virtuale della superficie dell'opera, in favore di uno spazio sensibile. Questo è il primo punto di partenza ben sottolineato nella mostra. Dopodiché Colombo presenta immediatamente un rapporto con il corpo, che è il rapporto con le mani, proponendo delle sculture manipolabili. Non solo delle sculture, ma soprattutto anche delle superfici, cioè dove lo spettatore può intervenire sulla superficie dell'opera trasformandone la configurazione o l'immagine esteriore, e quindi già entra in qualche modo il rapporto della mano, del gesto, del corpo con l'oggetto artistico come tale. Dopodiché abbiamo un passaggio ancora successivo che è in questo caso fortemente percettivo, ha a che fare, diciamo, con il passaggio dalle opere manipolabili alle strutturazioni pulsanti, che sono delle pareti che respirano in qualche modo, sono dei monocromi che fanno il verso a tutti i monocromi del periodo, ma che però ironicamente dichiarano le costrizioni dello spazio, una volontà di superamento ancora della superficie del quadro, dell'opera. E questo è il momento degli ambienti, dei primi ambienti, dal 64 in poi, per tutti gli anni 60, in cui attraverso dei dispositivi luminosi che sono dei proiettori e attraverso delle intermittenze si producono questi fenomeni di after structure, che sono appunto il rapporto tra percezione dell'ambiente, a questo punto totalmente oscurato, e delle coordinate geometriche che vengono proiettate a parete. Il passaggio ancora successivo è questo passaggio dall'involucro esterno dell'ambiente al volume come tale, allo spazio interno. E lì, dallo spazio elastico di cui ho sentito avete già parlato, fino alla topoestesia, fino alle topostesie o bariestesie della metà degli anni 70, c'è veramente una messa in crisi delle condizioni non più soltanto percettive, ma bariestesiche, appunto d'equilibrio, di coordinate spaziali, no? Fino veramente a creare condizioni di vertigine che in qualche modo sottopongono il corpo dello spettatore, no? A una nuova presa di coscienza, non soltanto sensoriale ma anche di natura intellettuale. Ecco, quindi questo corpo appunto ha questo sviluppo, e però non è soltanto un risveglio del corpo a livello fenomenologico, che in questo caso ci interesserebbe di meno, anche se è importante. Penso ai rapporti da questo punto di vista tra Colombo e Ligia Clark, ma la cosa più importante su Colombo è proprio il fatto di una rimessa in discussione delle condotte, cioè delle nostre pratiche quotidiane. Non a caso lì Colombo sceglie ciò che è più familiare per tutti noi, cioè la fruizione di uno spazio normale, un ambiente cubico 4x4, il passaggio di una porta, il percorso di una scala, cioè proprio gesti ordinari che alla maniera surrealista vengono fatti saltare, vengono scardinati, no, dalla messa in forma delle opere di Colombo.
A proposito dell'ultima fase che tu stavi citando, cioè quella, diciamo, adesso forse non è proprio l'ultima, comunque degli ambienti degli anni 70, è singolare notare nella biografia di Colombo che proprio in questo momento lui abbandona l'elemento elettronico in un approccio che sembrerebbe così legato appunto alla tecnologia, invece c'è una specie di sottrazione, se non di ritirata. Ecco, come si sviluppa l'interesse verso la tecnologia di Colombo?
Allora, anche qui è interessante l'interpretazione che era stata data da parte della critica, anche più avveduta e più aggiornata, quella più intelligente, no, da Jergan, ai Dorfles, che hanno accompagnato questa fase moderna dell'arte italiana. E sicuramente Colombo veniva visto come un fautore dell'idea del progetto, un assertore del modernismo, e quindi in qualche modo chi più di altri, anche con il rapporto del fratello Joe, il noto designer, sapeva coniugare modalità della tecnologia, no, con dimensioni nuove della ricerca spaziale. Ecco, questo viene nel momento in cui la dimensione tecnologica passa veramente in qualche modo a diventare quasi il soggetto privilegiato di tante ricerche coeve. Alla metà degli anni 70 viene invece in qualche modo messo da parte da Colombo, perché, come lui dirà in seguito, quello che gli interessava non è tanto il rapporto con la tecnologia quanto l'effetto che questa provoca sui nostri comportamenti. E qui rientriamo al discorso di prima, ma anche a interpretazioni che in qualche modo aggiornano la ricerca di Colombo proprio in una, come dire, in una messa a fuoco, no, delle condizioni che, di potere che sono nascoste, no, dentro i nostri comportamenti, noi stessi fautori, appunto, e portatori di poteri in qualche modo mimetizzati, no, ma che costringono a un uso, a una percezione e quindi a un rapporto preciso con lo spazio. Tra l'altro, per noi lo spazio è anche lo spazio che determina le gerarchie, come dire, di potere, alto-basso, destra-sinistra, e tutto questo apparentemente distante, no, dal lavoro astratto di Colombo, non lo è così affatto invece, nel senso che tutta questa rilettura di Colombo porta a scoprire veramente quanto questo rapporto di produzione dei soggetti, essere assoggettato e essere lo spettatore stesso portatore, diciamo così, del momento liberatorio da questa soggezione, diventi importante.
Un'ultima domanda, proprio rispetto allo spettatore che cessa di essere soltanto tale, cessa di essere un fruitore, diciamo, passivo dell'opera, mi viene da pensare a concetti chiave quali l'arte partecipata o concetti quali l'audience specific. In che misura possiamo parlare di audience specifico, di site specifico, di partecipazione dello spettatore nel lavoro di Colombo, e che eredità lascia comunque oggi in cui queste parole chiave giocano un ruolo così preponderante?
Sì, sicuramente diciamo così, Colombo è una figura che si colloca in questa direzione e fonda in qualche modo anche questa apertura. Era un po' negli intenti anche del gruppo TIE, nei movimenti del periodo, in qualche modo farla finita con l'espressionismo astratto e con il gesto sciamanico dell'autore, come invece poi verrà ripreso dall'arte povera, in favore, diciamo, di una versione democratica e professionale dell'artista. Quindi in qualche modo un'arte che non viene tanto dall'alto, ma che parte dal basso, che diventa esperienza della quotidianità. Questa è una piattaforma in qualche modo condivisa dalla quale emerge Colombo.